tanti temi sul tavolo, e allora li affrontiamo subito con il direttore Paolo De Paola. Ciao direttore, ben ritrovato.
Buongiorno, un saluto a tutti.
È stato un weekend intenso, direttore, anche di diatribe, vabbè, quella è una cosa personale. quella poi è un'altra storia.
Poi ne dobbiamo parlare. Poi
sì,
dobbiamo
sì,
parlare,
sì.
Magari in radio.
Esatto, no, ne parleremo assolutamente in radio, pubblicamente, con il dottore, l'avvocato De Frede, che vi farò conoscere, persona amabilissima.
Sì, mi piacerebbe proprio incontrarlo.
E lo faremo, direttore, perché poi è bello, ecco, poter lasciare qualcosa anche a chi ti ascolta, quindi lasciare un segno di cultura, un modo di vedere la vita, anche di prendere il giusto distacco da quelle che sono poi cose legate allo sport e che devono restare legate allo sport, e avere ben in mente quelle che sono le origini. Ma ne parleremo, avremo modo di farlo. Però partiamo proprio da Napoli.
Parliamo alle nostre bassezze.
Esatto, partiamo da Napoli, così diamo anche un indizio di cosa parleremo. Partiamo da Napoli, che non è il regno delle due Sicilie, è Napoli, Italia, dove si sono affrontati passato e presente, e futuro probabilmente, Sarri contro Spalletti, con quello scambio di complimenti al miele, ma molto di pretattica all'inizio. Spalletti che dice: io mi alzavo in piedi ad applaudire il Napoli di Sarri, però il mio è più pratico. E Sarri che dice: Spalletti, se vince a Napoli, vincerà a Napoli, farà una cosa inarrivabile. Due cose giuste, poi però nel mezzo è arrivata la vittoria della praticità, ma firmata Sarri, inaspettatamente, contro il Napoli. È stato un unicum, o Sarri ha trovato e ha indicato una chiave di debolezza del Napoli, direttore?
Ma allora, guarda, per chi, diciamo, è amante del cortomusico, perlomeno di una certa filosofia, lasciamo stare cortomusico, adesso ormai
sì,
è astuccato,
sì,
insomma, è diventata,
d'accordo,
anche una cosa ripetitiva.
Ne parleremo alla fine, quando parleremo di Roma-Juventus. Vai, direttore.
Esatto. No, è soltanto che è un riferimento, diciamo, a un'estetica del calcio che prima abbiamo sempre criticato, no? Nel senso, abbiamo detto: ma che importanza ha questa estetica del calcio se poi la Juventus vince 5 scudetti di seguito, oppure vince diciamo in maniera serena, tranquilla, senza troppi sbattimenti, ma avendo una difesa accorta e poi agendo, diciamo, con la sua qualità in attacco. Ecco, un discorso del genere in effetti non avrebbe nulla di strano applicato alla Lazio, perché la Lazio ha fatto questo. Dov'è lo strano? È che per anni noi ci siamo sentiti martellare, che cosa? Vabbè, non vorrei dirlo, ma
però abbiamo,
diciamo,
capito.
La cervice, la testa,
okay,
con la qualità del gioco, l'offensivismo, la propositività, che erano i canoni del sarrismo. Era stato coniato un termine, sarrismo, proprio per dare questa sensazione di indomiti, diciamo, di capacità di essere superiore all'ostacolo, di travolgerlo con una qualità di gioco che travolgeva tutto. E Sarri ha fatto un'inversione a U, adesso già l'aveva fatta, come dire, politicamente, quando prima di andare alla Juve aveva detto: mai con il potere, mai in una squadra del genere, e poi è andato alla Juve e l'ha fatta sulla via della redenzione per Damasco, quando si è accorto che i soldi del calcio sono molto utili e molto belli, e li ha presi, e va benissimo. L'ha fatto e lo sta facendo adesso con la Lazio. Per questo io dico: nulla da togliere a certe scelte, però ecco, finiamola sempre con i cantori, perché io sono molto amico di determinati preparatori, perché ho letto, diciamo, anche un validissimo preparatore, di cui non voglio fare il nome adesso, ma che è veramente un amico, considero un amico, napoletano tra l'altro, che in qualche modo ha spiegato dove Sarri era stato eccellente. Ma a me va benissimo che Sarri sia stato eccellente contro il Napoli, perché ha avuto il 35% del possesso palla, 35%, quello che piace tanto a Caressa, però il 35% del possesso palla contro il 65% dall'altra parte del Napoli, ed è riuscito con, come si chiama, una botta di, come lo chiamiamo noi, ad avere un passaggio smarcante, perfetto, molle, al limite dell'area, da parte di Kvaratskhelia, che ha sbagliato un pochettino la partita, perché era l'unico del Napoli un pochettino sottotono, indolente in qualche maniera, però quella genialità la puoi accompagnare anche a questo tipo di atteggiamento, quindi nulla da dire allo stesso Kvaratskhelia. Ma quel passaggio, ecco, lo insegnano ai bambini a scuola, non si fa mai verso il centro della propria area, o perlomeno il centro del campo, si fa sempre dalla parte opposta, e non puoi pensare di servire un compagno in quella maniera, servi un avversario che, se poi prende fa il 13 proprio con il tiro giusto alla fil di palo, addirittura sfiorando il difensore, ecco, la combinazione è perfetta. ma ribadisco, è una combinazione che tradisce totalmente una filosofia di gioco. Questo va detto, perché il Sarri che vediamo alla Lazio è praticamente un Inzaghi 2, un rinnovamento di Inzaghi che praticamente ha fatto leva su quello che noi consideriamo uno degli aspetti più forti della squadra, il centrocampo. Il centrocampo della Lazio forse ce l'hanno poche squadre in Europa e lui è riuscito a valorizzarlo. Dopodiché con uno schieramento 5-5-0 è riuscito a, come dire, a tamponare completamente qualsiasi offensiva del Napoli sulle fasce al centro, tenendo le linee veramente molto molto chiuse e poi operando, come abbiamo visto, in rimessa o con quelle possibilità che dava il Napoli alla squadra avversaria di colpire. Di questo deve far tesoro Spalletti, certamente, non solo per una, come dire, mancanza e quindi creare delle alternative al gioco offensivo, che devono anche affrontare avversari del genere. Lui c'era riuscito per esempio contro l'Eintracht Francoforte, però mi permetto di dire che il centrocampo della Lazio è nettamente superiore a quello dell'Eintracht. Quindi l'Eintracht ha indicato una strada, Sarri l'ha percorsa, dopodiché Spalletti deve prendere provvedimento sia sulle alternative in attacco e sia anche sulla fermezza in fase difensiva. Cioè scialacquare in difesa e senza buttare la palla in fallo laterale è veramente un errore madornale. Capisco giocare sempre la palla, ma in certi casi può essere pericoloso.
Sì, esatto, direttore, io credo che la fotografia sia esattamente questa. Adesso la domanda che si fanno in tanti, napoletani o non napoletani, è se questa sconfitta insegnerà o darà una battuta, spaventerà un po' il Napoli. Ricordiamo, abbiamo sempre parlato di un Napoli in difficoltà, anzi più che di un Napoli, di uno Spalletti che a febbraio non vive un bel periodo. Visto che c'è stato un mondiale di mezzo, magari siamo a marzo, ha spostato di un mese questa difficoltà, perché guarda, no, però è qualcosa totalmente di diverso, sia chiaro.
Sì, Vincenzo, però posso dirti, il Napoli è stato aggressivo, traverse, azioni pericolose, cioè non è che il Napoli subito il gol in qualche modo favorito,
è stato
sempre nella metà campo, anzi, è come dire, addirittura cioè, sembrava veramente una forte pace della difesa della Lazio, quindi mi sembra che Spalletti non ha preso con serenità, ed questo mi è piaciuto, ha preso con serenità questa sconfitta che comunque non interrompe assolutamente il cammino, adesso la vedremo in Europa, adesso la rivedremo in campionato, secondo me come dire, è una sana presa d'atto che in qualche modo ti dà uno schiaffo nel momento in cui sai che hai 18-15 punti di vantaggio sulla seconda, che invece ti dà uno schiaffo e ti risveglia. Secondo me è una presa d'atto che ci sta. Salutare.
E ha tipo una decina di jolly ancora da giocarsi, quindi immaginate quante ne può giocare di jolly. Però insomma, i meriti alla Lazio li ascriviamo in questo caso. Adesso il Napoli ospiterà un'Atalanta non proprio al top della condizione.
Noi dobbiamo dare i meriti alla Lazio di Sarri di aver completamente, in una metamorfosi totale, cambiato il suo gioco.
Sì, infatti io dico, direttore, spesso che probabilmente più che dare qualcosa alla Juventus ha preso qualcosa dalla Juventus Sarri, non so se sei d'accordo.
Esatto. Credo che sia verissimo, forse quella esperienza lo ha in qualche modo, come dire, costretto ad imparare qualche cosa,
a diventare più pratico
e a non essere integralista con i suoi convincimenti.
Esattamente,
probabilmente sì.
Esattamente. Anzi, forse adesso funzionerebbe meglio che quando è arrivata la prima volta la Juventus, probabilmente riuscirebbe a inserire questa nuova variante. Poi nel frattempo, insomma, le milanesi così e così, cioè bene l'Inter che batte il Lecce, malino il Milan, non ci aspettavamo un passo indietro del genere, perché al di là della sconfitta ho visto una Fiorentina comandare per larghissimi tratti la partita, meritare la vittoria, poi è arrivato il gol del Milan, ma ormai è tempo ormai scaduto con Teo Hernandez, però devo dire, questo che cosa significa? La Fiorentina ha ridimensionato l'essersi rimesso in piedi del Milan, quindi ha evidenziato delle debolezze e delle fragilità che ci sono ancora, o è stata una partita bella della Fiorentina e preparata male dal Milan, direttore?
No, io guardo, ho solo una sensazione che, come dire, ci vorrebbe un sano realismo in casa Milan, ho questa sensazione, cioè, mi spiego, arriva Cardinale, grandissima accoglienza, incasso record, per il record, proprio record della storia del calcio italiano, quasi 10 milioni contro il Tottenham, entusiasmo a mille, un entusiasmo che un pochino, diciamo, non matcha, non, in qualche modo non è giustificato dai risultati in campo. Tu hai vinto per 1-0 col Tottenham e va bene. Poi in campionato sei riuscito in qualche modo a rimettere qualche cosina a posto, ma non era ancora tutto proprio in ordine. Si è visto contro la Fiorentina, cioè mi sembra che ci siano degli entusiasmi giustificati per il futuro, no? La questione stadio, come è stata presa di petto, l'entusiasmo per il merchandising, per quello che sta succedendo attorno al Milan, che è sicuramente interessante, è valido. Il Milan si sta lanciando, diciamo, su un percorso che è stato quello salutare del Manchester United nel mondo proprio, insomma, è un qualche cosa che veramente è bello. Però vorrei, mi piacerebbe che, diciamo, ci fosse una mini cellula o una cellula anche più grossa di Mini, che venisse in qualche modo impiegata per chiudere i giocatori non in una stanza ma in un circuito nel quale loro devono stare senza guardare, diciamo, tutte le fantasie che ci possono essere attorno a questo Milan molto bello, diciamo, per quanto riguarda la proiezione futura, ribadisco, stadio, merchandising, ingrandimento, certo, espansione di questo marchio, e badassero al sodo in campo, perché il sodo in campo soprattutto contro la Fiorentina non l'hanno fatto vedere. Ora mi si potrà dire forse la squadra si è risparmiata per la sfida con il Tottenham, il ritorno con il Tottenham, può essere, non lo so, però staremo a vedere a breve. Se, diciamo, non si riuscisse, ma non l'auguro mai a una squadra italiana, a non passare il turno, allora, come dire, tra campionato e Champions bisognerà prendere atto di una crisi che non è stata affatto superata, e quindi ci vuole assolutamente maggior concentrazione sulla squadra e sull'aspetto sportivo.
Allora, sono arrivati intanto una valanga di audio, per cui io vi ringrazio. Chiedo a Giorgio Sanelli di ascoltarli tutti quanti, così gli do il tempo di ascoltarli, e di testuali che adesso porteremo all'attenzione del direttore De Paola. Ci spostiamo nel frattempo che vengono fatte tutte le verifiche degli audio da parte di Giorgio Sorani, poi li sentiamo tutti, sulla sfida di ieri sera. Ma la cominciamo un po' prima, direttore, ne abbiamo parlato anche privatamente, senza voler far polemica, perché tanto un allenatore sulla panchina o non sulla panchina cambia poco, magari qualcosina cambia, però cambia poco. Però quello che
è il primo caso nella storia, esatto, del calcio italiano.
Esatto, non solo, ci sono due primi casi nella storia del calcio italiano fatti dallo stesso procuratore, cioè Chinè, quello di dare intanto 15 punti di penalità la Juventus a campionato in corso, concetto che più volte ha rimarcato Allegri, e poi dopo vediamo se toglierli. Nello stesso campionato, nella stessa stagione, dallo stesso procuratore invece si dice: facciamo una cosa, intanto togliamo la squalifica, anche se era stato espulso, a Mourinho, riverifichiamo la situazione e poi eventualmente vediamo. Due pesi e due misure sotto l'occhio di...
Sì, sì. Come se non bastassero le male parole espresse da Mourinho nei confronti di Serra, qualunque provocazione tra virgolette avesse fatto Serra, come se non bastassero. Cioè, nel calcio ci hanno insegnato che la reazione viene punita a volte più della provocazione, perché la reazione è la cosa peggiore, e quella reazione è passata in fanteria.
E invece possiamo dire che è perlomeno un segnale di confusione da parte di una procura federale che agisce con sotto gli occhi di tutti, non lo dice Marangio, non lo dice De Paolo, non lo dice Giorgio Sorani, due pesi e due misure.
Certamente, è come aver dato corpo innanzitutto per Serra, come aver dato corpo ai sospetti di Mourinho. Cioè, Mourinho insulta Serra dicendogli una cosa gratuita e gravissima, non sapendo, anche se è di Torino, che cosa vuol dire, tifoso della Juve, oppure sì, aveva un disegno in mente per favorirlo. Cioè, praticamente dà corpo a questa stupidaggine e lo fa andare in panchina contro la Juve, quasi per smentire i sospetti di Mourinho. Ma non ho capito, è una giustizia che in qualche modo si piega alle volontà di un allenatore o di una squadra o di una società? Questo mi sembra veramente gravissimo. E poi dall'altra parte invece 14.000 pagine lette in meno di un mese, o perlomeno forse in più di un mese, poi saranno gli avvocati a stabilirlo, diciamo con tanti ancora fiumi, rigagnoli, emissari ed immissari che ancora vanno scoperti, è subito una condanna di meno 15 a campionato in corso, quindi falsando ulteriormente questo campionato. Ma veramente, insomma, uno dice la giustizia sportiva è per sua indole rapida, rapida dove? Rapida con la Juve, ma meno rapida, diciamo, è un accelerato con Mourinho. Insomma, mi sembra un pochettino veramente, come dire, sbalorditivo, se non imbarazzante.
E invece ieri, ancora una volta se vogliamo, al termine della partita, Allegri continuava a ribadire il concetto: noi abbiamo 50 punti, ne abbiamo 50 punti, adesso sono 39, ne abbiamo 50 punti. Lo ha detto, direttore, adesso sono 35, ma noi ne abbiamo 50. Lo ha detto perché vuole continuare giustamente a ribadire il concetto che secondo me non va abbandonato. Adesso, al di là dei giudizi sull'allenatore, sull'estetica, sulla stilistica, eccetera, questa è una squadra che mentre era in corsa gli tolgono 15 punti, 9 su 10 sarebbero crollate psicologicamente. Questa squadra invece, lo ha detto Mourinho anche ieri, devo dire, a fine partita, non Allegri, Mourinho ha detto, questa è una squadra che hanno tolto 15 punti, ma è l'unica che riesce a inanellare 8-9 vittorie consecutive lo stesso, quindi ha una forza, una tempra che invidio ai ragazzi di Allegri, lo ha detto Mourinho. Però lui insiste, Allegri, su questi 50 punti. Allora ti chiedo, direttore, è un insistere dal punto di vista sibillino? Cioè, nel senso, lui ha avuto, tra virgolette, non garanzie, ma rassicurazioni sul fatto che quei punti gli verranno restituiti e quindi sta cominciando a pensare un po' più da 50 punti che non da 35?
Ma lui, fino a quando il giudizio, diciamo, sto dalla parte di Allegri in questo, cioè, fino a quando il giudizio non è definitivo, lui deve valutare su 50 punti. Cioè, quando ci sarà la sentenza del collegio arbitrale,
metà aprile, diciamo, ricordiamolo,
esatto, lui deve ragionare sui punti che ci sono in classifica. È un giudizio sospeso e sbagliatissimo. Per questo vorrei dirlo ai soloni che parlano di giustizia che deve essere rapida nel calcio, ma la giustizia rapida nel calcio deve essere fino all'ultimo grado di giudizio, non al primo o al secondo, perché tra il primo e il secondo c'è stata veramente una cosa pazzesca, una difformità di giudizio pazzesca. Ma ci sarà un terzo, che sarà quello risolutivo, che può rimandare indietro, per cui ci sarà un'ulteriore perdita di tempo. Quindi in questo campionato, diciamo, su questa vicenda, avrà la sua sentenza definitiva, forse ancora più avanti che aprile, perché non è che solo il collegio può decidere tout court, ma può anche rimandare indietro. Allora che cosa deve fare una squadra? Deve ragionare fino all'ultimo giorno utile della sentenza definitiva con i punti che ha, diciamo, virtuali, non quelli che ha attualmente in classifica. Fa benissimo Allegri a ragionare sui 50 punti. Sono 50 i punti che attualmente ha la Juve, perché la sentenza è parziale, non è definitiva. A sentenza definitiva gli saranno tolti 15, 7, 5, quelli che saranno. Quindi lui fa benissimo a ragionare sui 50 punti.
Certo, è difficile lavorare così da una parte e dall'altra, sulla panchina, certo, in campo, direttore.
Certo. E dal punto di vista... noi dicevamo, ragazzi, qua sono società quotate in borsa, sono società per azioni, non è il giochino o lo sport come era inteso una volta prima della legge Melandri. Qua le squadre, le società hanno scopo di lucro. Ora, si è fatto bene o si è fatto male, ma diamo il tempo anche alle difese di potersi esprimere, diamo un tempo congruo anche con, come dire, condanne retroattive che guardino indietro, ma arriviamo fino in fondo lasciando lavorare in campo le squadre serenamente, altrimenti veramente non è giustizia questa. Poi si riformulino pure le classifiche, diciamo, in un'altra maniera, ma è campionato.
Adesso arriviamo alle domande dei nostri ascoltatori, però dal punto di vista del campo, che Roma-Juve è stato, direttore?
Il discorso che avevo fatto per la Lazio si può calare tranquillamente sulla Roma, ma sulla Roma non è una novità. Ecco, Mourinho sicuramente non ha tradito un suo credo passato. Mourinho è un pratico, è una persona che comunque quello che trova davanti, quello plasma, e quello lo plasma anche in ragione dell'avversario. Per cui ha fatto benissimo, lui ha avuto il 40%, non il 35% come della Lazio contro il 40% del possesso palla contro la Juventus, ed è riuscito sicuramente a fare un miracolo. L'unica occasione che ha avuto, insomma, è riuscito a sfruttarla. Per il resto si è difeso benissimo, e che gli vuoi dire? E gli devi fare i complimenti, non puoi fare altro.
La Juventus che partita ha fatto?
Ma la Juventus, guarda, ecco, tornando al discorso dei 50 punti, tenere la gente concentrata, eccetera, la Juventus, diciamo, ha meno alibi, capito? Perciò i discorsi di Allegri vanno un pochettino soprattutto a quei giocatori che sono i cardini della squadra, cioè ai Pogba, ai Di Maria, ai Kostic, ai giocatori che sono veramente l'asse portante di questa squadra, che una volta schierati tutti quanti in campo e non offrono più nessun alibi all'allenatore per quanto riguarda la formazione ideale da mettere in campo, perché adesso ce l'ha Chiesa, ce l'ha a disposizione, quindi deve in qualche modo riuscire a tenerli sulla corda da un punto di vista psicologico. E anche in questo io do degli attenuanti all'allenatore, sinceramente. Tu sai quanto sono stato duro a volte con Allegri, però devo dire la verità, e in un momento come questo, ma che vuoi dire? cioè lui deve trovare delle formule psicologiche per riuscire a tenere giocatori di altissimo livello, di grandissima qualità, sempre sulla corda per qualche obiettivo, e lo deve fare al meglio, lo deve fare ancora su tre fronti fortunatamente, e questi tre fronti però, campionato, Europa, Coppa Italia, sono ancora fronti tutti quanti aperti. Quindi la partita con la Juve, con la Roma, è stata una partita sinceramente sfortunata. Poi devo dire, io sono abbastanza drastico, cioè, ma basta con Ken, sinceramente.
Mamma mia, se Ken deve essere
quello ogni volta, cioè è più un disastro, sono più le cose negative che quelle positive.
Ogni volta
con la speranza, ma è veramente la sindrome Balotelli.
Sì, sì, sì.
È un giocatore di quella razza, cioè di quell'aspetto, di quelle caratteristiche. Cioè è un giocatore che appartiene a un modo di fare del calcio che è sempre stato in qualche modo condannato per l'indolenza, per l'atteggiamento quasi scanzonato, io so io e voi non siete niente, io faccio quello che mi pare, ma non va bene così, caro Ken.
No.
Sei ancora giovane e hai ancora la possibilità di far vedere la tua qualità, perché nessuno la nega, però non è che la fai vedere ogni 5 minuti, ogni 2 minuti, poi ti arrabbi se uno ti fa un falletto, reagisci, ma dove siamo? No, è sbagliatissimo l'atteggiamento.
Devo dire che le immagini, le parole di Allegri quando lui usciva dal campo sono state abbastanza chiare.
Giorgio, lo guardavo in faccia,
ha detto ma che combinato?
Ma che combinato?
Vai Giorgio, tra l'altro l'avevi appena mandato in campo proprio per cercare il tutto per tutto. Giorgio, vai con gli audio, dai.
Buongiorno Vincenzo e buongiorno direttore, Marco Moretta.
Ciao Marco.
E vorrei fare una considerazione sulla Juventus sconfitta della sua stessa arma, il cortomuso, che il karma ha punito Allegri e farlo perdere. L'errore principale è stato in difesa, in quanto non servivano tutti quei difensori, quindi abbiamo nuovamente perso per un errore tecnico del tecnico. Che ne pensa? Buona giornata, Marco Moretta.
Più o meno si è già espresso, pensa anche su questo, direttore. Non so se vuole aggiungere qualcosa.
No, ma io sono d'accordo che, diciamo, determinate lacune si sono viste soprattutto nella fase difensiva più che in difesa. È una Juve che ti ha sorpreso proprio per il fatto che comunque certe cose non sono state impeccabili, no? Cioè, è l'atteggiamento difensivo proprio della squadra che non ci è piaciuto. Io continuo comunque a sollecitare un atteggiamento diverso dalla difesa a tre, che a me non piace. Purtroppo la difesa a tre, quando c'è Quadrato, è ancora peggio, perché nel senso che Quadrato tende a scappare, quindi a non fare difesa. Kostic è un ala, sinceramente non è che puoi costringerlo a lavori difensivi, devi veramente sacrificare moltissimo Rabiot e Locatelli, ma ribadisco, a me la difesa a tre non piace. Io preferirei il 4-4-2 o il 4-1-1, quello che si vuole, ma insomma, o anche i due mediani, ma insomma si può fare un altro tipo di gioco, ma la difesa a tre mi convince sempre poco.
Giorgio, mi fai ascoltare il 5-2-9, perché credo che sia l'amico tifoso della Lazio, così facciamo anche, diamo una risposta anche a De Paolo, perché mi pare che non era d'accordo, mi dicevi. Vai, prova con lui.
Ma ancora con la favoletta dell'Inzaghi 2, direttore? Ma scusatemi, ma la Lazio è al 14° risultato senza prendere gol. Inzaghi ne prendeva 48 a campionato, ma è una Lazio molto più organizzata. Poi ovviamente non ha il gioco di Sarri, perché per caratteristiche è una squadra che tenderà sempre a giocare in un certo modo, ma sicuramente non c'entra niente col gioco di Inzaghi.
Direttore, che si sente di rispondere al nostro tifoso, amico?
No,
tifoso,
ma io sono d'accordo che Inzaghi prendeva più gol, però è questa l'impostazione di gioco, sinceramente non è, cioè Sarri sta mettendo a posto, o perlomeno sta mettendo a punto, una impostazione di squadra che è quella di Inzaghi. Io non, ma perché, allora io ribalto la domanda, ma voi vedete il Napoli di Sarri in questa Lazio di Sarri? Sinceramente,
onestamente non l'ho visto da nessun'altra parte,
ma io non l'ho mai più rivisto quel Napoli.
D'accordo.
Allora se il canone di Sarri era quello di un gioco offensivista, i triangoli di gioco, i tagli, le penetrazioni, io non le vedo con questa Lazio, sinceramente. Io vedo una squadra sicuramente molto più accorta, che ha badato molto di più alla fase difensiva. Ma allora questo è, diciamo, un ritorno di un allenatore come Sarri su canoni un pochettino più classici del calcio. Cioè il primo, quello di non prenderla, che è la cosa più importante nel calcio italiano. Ma Sarri, il comandante, aveva sorpreso tutto proprio perché trascinava i suoi, perché comandante, trascinava i suoi all'attacco. Io tutto questo trascinare all'attacco non lo vedo nella Lazio, sinceramente. Poi sicuramente ha messo a posto il centrocampo, ha messo a posto la difesa. E tutte le trame offensive dove sono? Io non le vedo.
Grazie al direttore De Paolo. Direttore, ci ritroviamo la settimana prossima.
Grazie.
Ciao direttore.